Questo resoconto è davvero straordinario. Abbiamo due elementi per i quali impazzisco, come credo la maggior parte di voi. Una vecchia casa ed un fantasma. Anzi no, forse due. La cosa che ritengo davvero interessante però è un'altra. Per decine di anni la presenza si è mostrata ai vari abitanti della casa, di diverso grado di parentela. Quasi tutti avevano tenuto per loro il segreto, senza mai confrontarsi apertamente sulle sensazioni dei fenomeni, fino a quando un amico di famiglia, l'autore del libro da cui ho tratto il resoconto, non decise di unire i punti, scoprendo dettagli incredibili. Una figura corpulenta, di cui non si riusciva mai a distinguere il volto, che si mostrava fugace, sempre nella stessa zona della casa. Apparizione che in qualche caso mostrava solo parti del corpo, ma mai il volto, e che spariva al battere di palpebra. Questa storia viene riportata in Misteriose presenze, bellissimo libro di Massimo Biondi, autore di altri libri sull'argomento e persona davvero disponibile che spero presto di riuscire ad intervistare per voi. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia delle scale dell'ultimo piano. In un piccolo paese a nord di Roma vi è un'abitazione, una vecchia costruzione risalente ad alcuni secoli fa, che i proprietari, la famiglia Ricci, ricordano essere loro da almeno 250 anni. Ad oggi l'abitazione è vuota e silenziosa per gran parte dell'anno e torna a essere abitata soltanto per brevi periodi durante i mesi estivi. Per completezza desidero riportare la descrizione dell'abitazione come fatta dall'autore. Lo stabile ha pianta rettangolare ed è distribuito su tre piani. Essendo posizionato lungo un pendio, ha la porzione del piano terreno opposta alla porta d'ingresso, a una certa altezza da livello stradale. In questo spazio è stata ricavata un'ampia cantina, in parte scavata nella roccia sottostante. Il portone immette in un breve corridoio, che termina in un'anticamera e nelle stanze usate di giorno dai residenti. Un soggiorno sala da pranzo, una cucina, un retrocucina e così via. Le scale, che prendono inizio lungo il corridoio, portano ai due piani superiori. Il primo è composto di due salotti, uno studio, una sala da pranzo molto ampia usata soltanto in occasione delle grandi riunioni di famiglia, un bagno e due camere da letto in disuso fin dalla metà del Novecento. Il secondo piano è quello da sempre riservato a uso notte. Le scale sboccano su un ampio ballatoio, illuminato da due finestre che sovrastano di circa 10 metri il piano stradale, in corrispondenza della cantina. Su questo pianerottolo si aprono un'anticamera che porta alle altre stanze e un bagno, mentre di fronte, prima dei gradini finali, ci sono due vani, un tempo collegati a una costruzione attigua, ma poi riuniti a questa. In passato l'autore era stato spesso ospite della famiglia Ricci, rimanendo anche per lunghi periodi. Questo ne ha di fatto aumentato l'accurata conoscenza di tutti gli ambienti della casa, tanto da poter confermare come vi fosse la totale assenza di balconi, o terrazze, o porte secondarie che avrebbero potuto dare la possibilità a qualcuno di accedere da entrate alternative all'unica porta d'ingresso sulla strada. Siamo nel dicembre 1982 e durante una chiacchierata tra Massimo Biondi e Daniela, la figlia del capostipite, venne fuori una storia davvero curiosa. La signora cominciò a raccontare una strana esperienza, il ricordo di qualcosa che l'aveva turbata quando aveva 8 o 9 anni, e cioè l'aver visto una persona che non c'era. Accadde infatti che una mattina, appena sveglia, vide una persona addossata ad una parete del ballatoio del terzo piano. Purtroppo il chiarore proveniente da una finestra non le lasciò distinguere il volto, ma poté notarne la taglia e i tratti, che le sembrarono essere quelli di un uomo grosso, corpulento, abbigliato normalmente, senza alcun tratto particolare. La bambina distolse per un attimo lo sguardo e quando tornò a fissare quel punto del ballatoio, la figura era svanita. Terrorizzata dall'episodio appena vissuto, corse a riferirlo ai genitori che, dimostrandosi aperti di mente, le mostrarono delle fotografie di parenti morti, ma purtroppo la bimba non riconobbe nessuno. I genitori a quel punto le raccomandarono di non pensarci più, e di dimenticare l'accaduto. Massimo Biondi quindi chiese a Daniela se era a conoscenza di altri in famiglia con esperienze simili ed ella rispose che un suo cugino, da piccolo, diceva di vedere un estraneo in camera sua, in una delle stanze di fronte al ballatoio. Ma scavando, si sa, vengono fuori cose imprevedibili. Infatti, per una singolare coincidenza, pochi giorni dopo l'aver dialogato con Daniela, Massimo Biondi ebbe modo di ascoltare un racconto del tutto simile, vissuto nella stessa zona della casa, da parte di Ernesta, la sorella di Daniela. Ernesta raccontò come una volta, di prima mattina, mentre si recava al bagno, scorse una figura corpulenta nell'atto di appiattirsi per non farsi notare. L'immagine la spaventò non poco, tanto che corse dalla governante di famiglia, che ascoltò il racconto. Ella mostrò l'atteggiamento di chi sa bene di cosa si sta parlando, ma non vuole che se ne parli. La donna, infatti, intimò alla bambina di non parlarne con nessuno e di non pensarci più. Anni dopo, divenuta adulta, pensò anche potesse trattarsi di un amante della stessa governante, ma ha sempre abbandonato l'idea, sia per la genuinità della governante, sia perché sarebbe stato impossibile far accedere qualcuno in casa senza che gli altri occupanti se ne accorgessero, per non parlare del fatto che un'eventuale persona che avesse volutamente nascondersi avrebbe scelto altri posti che un ballatoio in piena mostra. Fatto sta che Ernesta, come Daniela, aveva portato con sé il ricordo di questa esperienza, senza mai svelarlo a nessuno, tant'è che fu proprio questa intervista a svelarle che anche la sorella Daniela aveva vissuto un'esperienza del tutto simile. Qualche settimana più tardi, Massimo Biondi ebbe modo di scambiare due chiacchiere con Roberto, il figlio di Daniela, a cui chiese se fosse a conoscenza dell'esperienza della madre. La sua risposta fu negativa, ma la domanda aprì l'occasione per riferire un episodio diverso, strano, sul quale aveva sempre taciuto per il timore di venir deriso. Raccontò quindi che quando aveva all'incirca 10 anni, salendo le scale che portano all'ultimo piano e subito dopo aver portato l'attenzione all'interruttore della luce, aveva scorto sull'ultimo gradino in alto un volto di uomo, o meglio, probabilmente un uomo. Il viso purtroppo era poco distinguibile, ma la pettinatura era quella tipica di un uomo. La corporatura, ipotizzò, doveva essere robusta, in quanto la testa aveva una certa rotondità. Ad ogni modo la testa era collocata come se volesse spiare verso il basso. Pensando però ad uno scherzo fatto da sua cugina, cominciò a salire per vedere di cosa si trattasse e, gettato uno sguardo al primo scalino per appoggiare il piede, quando alzò lo sguardo, il volto era svanito. Continuò a pensare ad uno scherzo fino a quando, una volta verificato che all'ultimo piano non vi fosse nessun altro fuorché lui, il terrore prese il sopravvento ed il ragazzo corse giù a precipizio dagli altri parenti, non facendo una parola però con nessuno, in quanto, già qualche giorno prima, era stato preso in giro per aver detto che mentre era in bagno aveva avvertito un rumore ed una ventata calda sulla schiena. Con il racconto di Roberto erano 3 le testimonianze indipendenti su eventi molto simili, accaduti in momenti diversi ma in punti molto vicini della stessa area. Le scale dell'ultimo piano. Inoltre c'erano le descrizioni, anch'esse del tutto simili, della misteriosa figura. La questione cominciava a presentarsi come un caso, anche se mancavano ancora molti elementi. Di cosa poteva trattarsi? Di fortuite coincidenze? Di fantasie infantili? Di un raro disturbo neurologico comune tra quei parenti che li rendeva soggetti ad allucinazioni? Certo, ma allucinazioni del tutto simili e nella stessa zona della casa? Fatto tesoro di queste 3 testimonianze e delle riflessioni conseguenti, Massimo Biondi decise che era il momento di cercare altre risposte, andando direttamente ad intervistare altri componenti della famiglia. Ci vollero parecchi mesi prima di riuscire a fare 2 chiacchiere con la maggior parte dei componenti della famiglia Ricci, e dopo aver ascoltato circa 20 persone, con la certezza che anche altre avrebbero parlato di questa figura, si ritrovò invece ad un punto morto. Nessuno degli intervistati aveva mai vissuto esperienze particolari o di quel genere, e anzi, una volta messi al corrente dell'esperienza di Daniela, Ernesta e Roberto, gli consigliarono di non tenerne conto. Quella casa, ripetevano, non aveva nessun fantasma nascosto e, in definitiva, ai fantasmi non c'è da credere. Restava però un ultimo componente della famiglia, Corrado, un professore universitario a Bologna che incontrò durante le festività di fine anno. A Corrado Massimo Biondi raccontò come i parenti lo avessero indicato come testimone di un caso di apparizione, ma la sua espressione fu quella di chi cade dalle nuvole. Non ricordava nulla del genere, ma incuriosito, si rivolse ai suoi anziani genitori. Questi, in realtà, appena compreso l'argomento, non fecero nemmeno terminare la domanda che fermarono i due interlocutori. Avevano ben presente quell'episodio che 40 anni fa aveva lasciato in loro degli interrogativi. Allora abitavano insieme alla famiglia Ricci e occupavano le stanze del secondo piano. Una volta, quando Corrado aveva 2 o 3 anni, aveva cominciato a dire che vedeva un uomo dentro lo specchio di un armadio nella loro camera da letto. I genitori dapprima non avevano dato peso alla cosa, in fondo si trattava di un bambino di pochi anni che poteva aver confuso la realtà con un sogno o con la fantasia. La cosa però prese una piega alquanto inquietante, perché il bimbo cominciò a ripetere questa cosa giorno dopo giorno ed inoltre, cosa ancora più spaventosa, capitò che una mattina il padre di Corrado, ancora a letto, intravide un uomo nello stanzino adiacente la camera. Per la precisione un anziano, di corporatura esile, con barba e cappello in testa. La reazione dell'uomo fu di estrema sorpresa e, seccato, chiamò a gran voce la moglie, già in piedi da un pezzo, per chiedere chi fosse quell'estraneo e cosa ci facesse lì in casa loro. Ma mentre l'uomo indicava alla moglie la figura, perdendola per un istante, la figura svanì. Dalla descrizione, la donna credette di riconoscere un vecchio proprietario di casa, morto anni prima, e riconducendo questo episodio alle storie raccontate dal figlio, si convinse che le cose fossero collegate. Essendo molto religiosa, la donna aveva fatto celebrare alcune messe in suffragio e da quel momento in poi non erano state più avvistate figure enigmatiche. Anche in questo caso, sia Corrado che i suoi genitori non erano al corrente delle esperienze vissute dai parenti. Quella casa sembrava nascondere qualcosa e a prova di ciò c'erano ora 4 esperienze dello stesso tipo, ma nonostante questo si era di nuovo ad un punto morto. Quando si ascoltano storie del genere, come naturale che sia, si dà per scontato che le cose si siano verificate in passato e che non si possano ripetere in futuro. Ed è questo il caso di affermare non sempre. Eh sì, perché 3 anni dopo l'ultima raccolta informazioni e le ultime interviste, arrivò a Massimo Biondi una nuova segnalazione da parte del genero di Daniela. Rispetto all'epoca dei fatti, la disposizione delle stanze era cambiata e la camera da letto dei coniugi Ricci era stata trasferita, se così si può dire, al piano sottostante in precedenza in disuso. Accanto a questa era stata adibita una stanza, un tempo vuota, come camera per gli ospiti. Ebbene, ospiti per alcuni giorni della casa furono proprio la figlia di Daniela e suo marito Giovanni. Era la notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto 1985. Alle 4:30 circa del mattino, Giovanni si era svegliato a causa di una luce di un lampione che filtrava dalle persiane della finestra e così si voltò sul fianco sinistro per continuare a dormire. Proprio in quel momento ha avuto la sensazione fortissima che una persona anziana entrasse nella camera, si accostasse al suo letto, appoggiandosi al materasso all'altezza dei suoi piedi. Pensò fosse la nonna che si recava al bagno e per non farle accorgere che si fosse svegliato, rimase immobile. L'anziana donna percorse il letto in tutta la sua lunghezza e, giunta all'altezza della sua testa, si chinò verso di lui come a volerlo guardare da vicino. Dopo qualche attimo, la donna proseguì nel suo lento cammino verso la porta opposta dalla quale era entrata ed, abbassata la maniglia della quale avvertì anche un flebile rumore, la richiuse alle sue spalle. Giovanni quindi verificò che le 2 porte fossero di nuovo chiuse e, giratosi sull'altro fianco, riprese a dormire. Al mattino dopo raccontò a sua moglie lo strano episodio, tanto più strano quanto inquietante. Davanti la porta dalla quale l'anziana era andata via, c'era ora una pesante tenda che copriva un armadio. Niente porta, né maniglia. La moglie infatti gli fece notare che in realtà dietro quell'armadio e quella tenda una porta c'era davvero, ma inutilizzata da anni, tanto che fu nascosta dall'armadio ora presente. La seconda stranezza era composta dal tragitto scelto dall'anziana perché al bagno era possibile accedere senza alcun problema dal pianerottolo, evitando di attraversare le camere altrui. Cosa aveva visto Giovanni? Chi era quella donna che così decisamente aveva avvertito nell'oscurità? La domanda rimase purtroppo senza risposta ed il caso cadde nuovamente nello stallo più totale per anni. Ancora. In questo caso, e a causa dell'estenuante lentezza con la quale si sono svolti i fatti, ha giocato sicuramente un ruolo favorevole la conoscenza approfondita della famiglia e dell'abitazione da parte dell'autore. Questa conoscenza, infatti, ha altresì permesso di attendere le situazioni e le circostanze ottimali per riaprire l'argomento senza perderne il segno, filtrando falsificazioni o distorsioni introdotte nel tempo. La nuova fase di stallo si interruppe nel 1993, anno in cui il capostipite della famiglia, Alberto Ricci, fu colpito da un brutto male che lo vide deperire rapidamente. Successivamente alla morte della moglie nel 1988, per evitare che restasse solo in quella grande casa, era stato ospitato a turno dei quattro figli. E proprio mentre si trovava nell'abitazione di Daniela, poche settimane prima che morisse, Massimo Biondi aveva avuto la possibilità di incontrarlo e di scambiare quattro chiacchiere. Il discorso cadde su fatti e persone del passato e sulla loro vecchia casa, ormai semiabbandonata. In passato, ogni volta che si nominavano le strane esperienze vissute da alcune componenti familiari, l'anziano si era sempre chiuso in un volontario mutismo, tipico di chi non vuole parlarne. Questa volta, invece, durante un accidentale riferimento a certi strani eventi vissuti dai propri parenti, l'uomo si mostrò disponibile a lasciarsi andare. L'argomento fu affrontato inizialmente in maniera generica, tornando sulle esperienze che avevano vissuto le figlie Daniela ed Ernesta, ma poi fu spostato volutamente su un'esperienza vissuta dall'anziano molti anni prima e della quale mai aveva parlato. Il fatto era accaduto subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, durante una serata nella quale con un amico si dedicava a sviluppare delle fotografie in una camera oscura allestita artigianalmente nella stanza di fronte al ballatoio delle scale dell'ultimo piano. Ebbene, i due, intenti come dicevo nello sviluppo di foto, erano scappati a gambe levate, terrorizzati. I familiari li avevano visti sconvolti e tremanti e nessuno dei due aveva voluto riferire cosa li avesse spaventati così terribilmente. La mattina successiva, senza ulteriori spiegazioni, Alberto Ricci era tornato in quella stanza ed aveva smontato tutta l'attrezzatura per non tornarci più. E fu proprio in questa ultima chiacchierata tra Alberto Ricci e Massimo Biondi che il mistero fu, per così dire, svelato, rivelando, dopo decine di anni, cosa avesse causato quel terrore nei due uomini. Nel buio di quella stanza, i due, concentrati sullo sviluppo di alcune foto, avevano notato la figura di un uomo alle loro spalle, che li osservava. La figura sembrava avere una propria, ma debole, luminosità. E nel terrore di quegli istanti, questa restò immobile, a fissarli, nel buio di quella camera oscura. D'impulso i due corsero fuori, ed il resto del racconto lo conosciamo. Le considerazioni successive, seppur timide ed incredule, ipotizzavano che i due si fossero ritrovati a cospetto del fantasma del vecchio proprietario di casa. Ma il solo dubbio bastò per far sì che i due, in quella stanza, non ci tornassero mai più. Con il racconto dell'anziano Ricci e del suo amico, che messo alle strette non aveva negato l'accadimento, salivano a sé le persone che avevano testimoniato esperienze fuori dal normale, in quei pochi metri quadrati, in cima alle scale dell'ultimo piano. Alberto Ricci e il suo amico, la figlia Daniela ed Ernesta, il nipote Roberto e il padre Corrado, come raccontato dai suoi genitori, mentre l'esperienza di Giovanni era stata vissuta in un altro luogo della casa. Di questi sei, tre esperienze erano accadute di mattina, il sole che non permetteva di distinguerne il volto, ricordate? Due di sera, quella della camera oscura, e una di notte. Non era facile farsi un'idea precisa del caso e sembravano non esserci ancora elementi decisivi per etichettarlo come un caso di infestazione. Caso di cui Massimo Biondi avrebbe scoperto non aver saputo ancora tutto. Dalla fine degli anni 90, molti dei componenti della famiglia Ricci, che nel frattempo si erano trasferiti in varie città italiane, avevano preso l'abitudine di riunirsi periodicamente. Fu proprio al termine di una di queste rimpatriate, nel 1999, che prese parte anche l'autore. Fu in un appartamento di Roma che si rividero e che si prestò a riaprire l'argomento. Al contrario del passato, fu uno della famiglia a chiedere a Massimo Biondi che ne era stata di quella storia di strane esperienze. L'autore riepilogò la faccenda e spiegò che, alla luce delle testimonianze, era molto prematuro parlare di un caso di infestazione. Fu in quel preciso istante che uno dei presenti lo interruppe, o meglio, lo corresse. Se proprio l'argomento doveva essere incentrato sulle esperienze definite strane, allora c'era qualcos'altro da dover dire. La sorpresa prese il sopravvento tra i presenti. La persona che era intervenuta era una delle tre figlie di Ernesta, all'epoca della chiacchierata circa 45enne. Questa raccontò quindi che fin da bambina, nella casa di paese, aveva avuto sempre la sensazione di sentirsi osservata mentre saliva gli ultimi gradini della rampa di scale che portava al ballatoio dell'ultimo piano. E non solo. La sua impressione era da sempre stata che, ad osservarla, fosse una presenza negativa, malvagia. La sensazione era talmente forte che, quegli ultimi gradini, aveva imparato a percorrerli sempre di gran fretta, fino a quando, superato il ballatoio ed entrata nelle camere, quella sensazione svaniva. Dopo questo racconto fu un fiume in piena perché anche gli altri figli di Ernesta cominciarono a svelare di loro episodi strani e di sensazioni, come pure i figli di Daniela e quelli di un loro fratello. Tutti confermarono esperienze simili riguardo inquietanti presenze nella stessa zona della casa. Anche loro avevano in passato avvertito una presenza negativa, cattiva, che si avvertiva percorrendo quelle scale che le liberava solo una volta entrati in una delle stanze, e questo stato d'animo poteva prodursi quanto in una assolata mattina, tanto nell'oscurità della sera. Curioso è notare come, in tutte le testimonianze, le brutte sensazioni venivano avvertite solo salendo le scale e non scendendole. L'affaticamento della salita poteva essere complice causa di visioni così simili e concentrate, con così tanti dettagli comuni? Dopo questa incredibile riunione familiare, ed ogni volta che ha potuto, Massimo Biondi ha continuato nella sua attività di ricerca e censimento di esperienze strane. Il risultato è stato che, delle oltre 40 persone che negli anni avevano abitato per lunghi periodi la casa, almeno 26 avevano raccontato di strane esperienze. Le diverse testimonianze avute negli anni portò ad escludere il fattore della predisposizione familiare. Rimane confermato però il dettaglio relativo alla zona della casa, quelle scale dell'ultimo piano che negli anni hanno trasmesso a chi le ha percorse bruttissime sensazioni e che lasciano il caso ancora aperto. Di qualunque cosa si fosse trattato, quella presenza è ancora lì, in una casa ormai deserta, su quella rampa di scale che tutti potremmo avere in casa e che potrebbe mostrarci un'inquietante figura nascosta nei raggi del sole o nel buio della sera. Io sono Enzo Barone e quello che avete appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desiderate, potete condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes a un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Spreaker ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Inoltre, potete seguire paranormale.com su Instagram e Facebook. Se siete a conoscenza di storie simili nelle vostre vicinanze, potete scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.